si parla poco del diritto del lavoro dalla parte dei lavoratori. Se ne sa poco e ogni volta, come si dice in inglese, la gente si caga sotto quando si tratta di difendere i propri diritti. Ma no, lascia stare, lascia perdere. Purtroppo poi le cose non vengono mai cambiate. Ogni tanto però c'è un Don Chisciotte che combatte contro i suoi mulini a vento e cerca però di vincere delle cause, forse anche di scrivere delle piccole pagine di giurisprudenza in modo tale che le cose si evolvano. Siccome i diritti sono un valore della nostra giungla che ci interessano, ne chiacchieriamo molto volentieri con l'avvocato Simone Palliccia dello studio associato SLP. Avvocato, benvenuto.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito e una presentazione insomma veramente altisonante.
Sì, è sempre, questo è un programma di iperbole, quindi nasce proprio nella cifra stilistica del programma. Si geolocalizzi.
Allora, io mi trovo in zona Piazzale Clodio, dove lavoro tutti i giorni nel mio studio, e via Emilio Fatibruno per la precisione. Zona di avvocatacci.
Esatto.
Noi tutti i giorni studiamo, lottiamo e cerchiamo insomma di portare, come giustamente hai detto te, portare qualcosa in più rispetto al punto dove siamo partiti, nel senso che cercare di testimoniare un minimo da un punto di vista di diritti sostanziali che qualcosa si può effettivamente ottenere.
Ecco, avvocato, partiamo da questo. È vero che è abbastanza consueto il pensiero, no, lascio perdere, sennò poi è tutta una ripicca, perderò. C'è molto scoraggiamento a riguardo?
Purtroppo sì, fa parte proprio della storia del diritto del lavoro, nel senso c'è quello che i pretori d'assalto di un tempo, che erano i giudici, chiamavano il metus reverenzialis nei confronti del datore di lavoro, cioè il lavoratore che dice: ma chi me lo fa fare? Questo poi dopo insomma mi dà la paga, se gli faccio causa mi licenzia. Quindi la paura purtroppo è quella, è il primo aspetto con cui noi giuslavoristi dalla parte dei lavoratori dobbiamo inevitabilmente scontrarci.
Giuslavoristi, per gli ascoltatori di Baghera, sono gli avvocati specializzati in diritto del lavoro. Lo so perché vado a letto con un giuslavorista da 20 anni, cioè mia moglie, quindi sono abbastanza pratico. Avvocato, le storie che le vengono a raccontare, che natura hanno? Hanno un filo conduttore? Sono molto diverse?
Allora, le storie sono sicuramente diverse perché chiaramente i contratti collettivi nazionali da cui poi prendono origine i vari rapporti di lavoro sono diversi. Quindi partiamo da contratti insomma che riguardano il comparto ferroviario, a contratti che riguardano i servizi, contratti commerciali e via discorrendo. Sicuramente questa paura iniziale è quello che contraddistingue il lavoratore in tutti quanti i settori. Nello specifico possiamo dire che io mi occupo in particolare di cause collettive nei campi di appalti pubblici, quindi in cui inevitabilmente i problemi sono all'ordine del giorno, perché in questi compulsivi campi di appalto si lascia sempre indietro qualche diritto di qualche lavoratore.
Facciamo qualche esempio pratico.
Fondamentalmente partiamo da un discorso per cui in questi campi di appalti pubblici si assegna l'esecuzione dei lavori in appalti pubblici, quindi insomma ne conosciamo appunto implicitamente la rilevanza, a società che durano da Natale a Santo Stefano, per cui
okay.
Insomma,
come un gatto in tangenziale.
Okay. Esatto. Quindi ci meravigliamo che magari all'interno di stazioni insomma accadano queste cose quando ci sono incaricati di pubblico servizio, e purtroppo invece questo succede. Poi una questione sicuramente molto interessante che sta sicuramente cominciando ad agitare le aule giudiziarie è il cosiddetto mobbing occupazionale.
Il mobbing occupazionale, di che si tratta?
Che è fondamentalmente una figura, diciamo, coniata nell'ambito giuridico, per cui il lavoratore, attraverso atti vessatori, impliciti, espliciti, larvati, sanzioni disciplinari, a un certo punto, come dire, integra, matura, si fa, come direbbero i bravi psicologi, una depressione post-traumatica, per cui ha proprio paura di andare sul posto di lavoro. perché il proprio datore di lavoro, mobber, o per portarlo o per lasciarlo a casa, perché deve assumere qualcun altro, per contrarre chiaramente le spese aziendali, o perché c'è un'antipatia personale, insomma, pone in essere tutti quegli escamotage, che sono atti, chiamiamoli così, persecutori, per debellare la capacità del lavoratore di autodeterminarsi.
Però, quindi, avvocato, io mi trovo con questi... faccio l'avvocato del diavolo, qual è il confine con la paraculaggine del lavoratore, che esiste, no?
Il confine è veramente una sottile linea, perché qui poi il confine sta anche nella capacità di simulare questi atti vessatori, perché laddove chiaramente io mi attacco al capello, diventa difficile capire quando questo atto è legittimo o meno. Il problema è che se cominciamo ad avere, come in situazioni che sto seguendo in questo momento, una reiterazione di atti disciplinari, quindi contestazioni a catena, reiterate, mi giro dall'altra parte quando ti chiedo il permesso per assistere alla recita di mio figlio, faccio in modo che è impossibile utilizzare le ferie per conciliarle con i miei impegni familiari, ti cambio continuamente di sede e tutto, insomma, la concatenazione di questi atti poi a un certo punto qualifica la vessatorietà della condotta,
cioè,
del datore di lavoro.
Diventa oggettivo, nel senso, un conto è il confine, è stato volgare o meno, e magari si discute su una battuta più o meno fuori luogo. Qui ovviamente stiamo parlando invece di una serie di situazioni, soprattutto reiterate, che poi diventano quasi oggettive in fase di discussione. Una delle curiosità che ho sempre avuto io nella mia ignoranza sulla materia è che spesso capita che quando un lavoratore vince una causa venga reintegrato. Allora, io quello che mi sono sempre chiesto, un conto è una grande azienda, no? Pensa a una RAI, a un Poste Italiane, dove la reintegrazione non comporta per forza entrare di nuovo in interazione con le persone con cui ho discusso, perché per esempio vado in tutta un'altra sezione e non le vedo più. Ma in una piccola o media azienda non è comunque controproducente tornare a lavorare con persone che, anche se hanno perso, di base non apprezzano la mia professionalità?
Questo sicuramente è un problema attuale, presente, e che poi diventa anche oggetto di valutazioni extraprocessuali, eventuali conciliazioni, spiegare talvolta al lavoratore, ma è il caso poi che tu, al di là della ragionevolezza dei tuoi diritti, poi come dire, ti ritrovi a lavorare in condizioni ostili.
Esatto.
Dipende molto da una serie di situazioni, si possono anche avere delle reintegrazioni ed essere allocati in altra sede aziendale. Sicuramente in una sede, in un contesto aziendale molto 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 ridotto, diventa difficile. Infatti poi la reintegrazione comunque ha un limite, che se l'azienda ha all'attivo dipendenti sopra o sotto i 15, quindi insomma, okay. Poi questa tua osservazione, insomma, non è poi così lontana dalla legge, perché giustamente il legislatore dice: ma se poi ti devo reintegrare dove lavorano tre lavoratori e se stai lì con due,
esatto.
Qual è,
è quello
la
che pensavo io.
La reintegrazione, poi insomma, come dire, non è proprio un cruciverba il nostro lavoro, insomma, è un bilanciamento di una serie di valutazioni oggettive, soggettive e sistematiche, perché chiaramente c'è una risposta.
Certo.
Sì. Alle
avvocato...
volte ci danno la risposta, ci chiedono come se dovessimo rispondere sì o no, insomma, ecco, non è proprio così. Insomma.
Al 334-9229-505 ha destato curiosità al suo collegamento e chiedono: le è mai capitato un caso che ha rifiutato perché non stava in piedi? Mara.
E nell'ambito del diritto del lavoro no, sono sincero,
okay.
Forse alle volte i lavoratori scelgono l'avvocato che vogliono, in qualche modo ci siamo sempre trovati.
C'è una selezione di partenza, capito?
Secondo me sì, un po' darwiniana.
Furboni non sono ancora arrivati, quindi Mara, se era questa la tua intenzione, non andare dall'avvocato Pallitzer che ti ha sgamato in partenza. E invece la figura del giuslavorista, soprattutto che tutela il lavoratore, deve essere anche un po', come dire, psicologo, un po' confessionale, perché deve un po' capire la vita del suo cliente, no?
Sono molto contento di questa domanda, perché in realtà è proprio quello su cui io ho costruito la mia vita professionale di tutti i giorni. Quando ho iniziato questo lavoro venendo dal penale, quindi venendo da un rapporto proprio molto diretto con la persona e la vita della persona, ho voluto portare questa esperienza all'interno del diritto del lavoro. Io penso di sì, ascoltare le persone, soprattutto quando queste persone sono offese rispetto ad atti vessatori, parlava un po' appunto come sopra di quel mobbing occupazionale, ora esistono centri fortunatamente anti-mobbing che meglio di me qualificano e aiutano queste persone, però noi dobbiamo ascoltare e l'essere uno studio associato, privato, permette di ascoltare, cosa che purtroppo, mi dispiace dirlo, spesso i lavoratori, passando attraverso associazioni, sindacali e tutto, si trovano a essere patrocinati in giudizio da avvocati che non hanno nemmeno mai visto, visto forse per una firma, e con cui non si sono confrontati. E mi chiedo, come fai a costruire una strategia processuale se non ti sei chiesto, non ti sei fatto domande, non ti sei confrontato, non ti sei te stesso convinto se fosse giusto o meno patrocinare quel caso, ecco, per cui
è un punto di vista
grazie
molto
alla domanda.
Prego, un punto di vista molto interessante. Il tempo è già volato, però innanzitutto le strappo, anzi le scrocco una futura partecipazione, se ne ha voglia, sempre qui nella giungla.
Sono molto felice partecipare, grazie.
Quindi ci rincontreremo e poi in chiusura, visto che lo stanno chiedendo diverse persone che hanno iniziato a esporre i loro casi, ma non siamo noi l'ufficio legale, questa è solo una trasmissione, come entrare in contatto con lei che se ne occupa?
E io posso dare un mio indirizzo mail,
sì,
che è S di Sabona Puntato, Palliccia, che è il mio cognome, @libero.it.
Insomma,
sarò ben contento di poter dare risposte laddove ci siano risposte che posso dare.
Possibile. Ecco, scrivete all'avvocato perché io sto facendo radio. È stato un piacere, ci sentiamo presto.
Grazie, buon lavoro, buona continuazione, grazie.